Indeciso sul corso di laurea?
Fai il test di orientamento su ecampus4u.it.
Deluso dall'università?
Su ecampus4u.it scopri un nuovo modo di studiare.
Troppo impegnato per laurearti?
Il piano di studi lo progetti tu su ecampus4u.it. Università e campus. La conosci? La scegli.
Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
Sono le 9.06, Giorgio Zanchini, Radio Anch'io, di nuovo buongiorno e benvenuti in diretta da Riccione. In diretta da Riccione perché qui in questi giorni ci sono le giornate del giornalismo in cui si vedranno alcune delle inchieste televisive e si rifletterà sull'inchiesta e sul ruolo del giornalismo nel nostro paese, nel mondo, di straordinario interesse, devo dire. E noi stiamo anticipando stamane un incontro che comincerà tra poco al Palazzo del Turismo qui a Riccione sulla sicurezza nelle nostre città. E ci sono con me in questo tavolo all'aperto e con i cittadini di Riccione e questa piazza comincia a affollarsi il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico e tre sindaci, il sindaco di Piacenza, la sindaca di Riccione, la padrona di casa, il sindaco di Bellaria Igea Marina, per discutere della percezione e della sensazione che ha la nostra opinione pubblica rispetto alla criminalità. Si dice crescente, i dati lo smentiscono. Devo dire che molti ascoltatori, io non faccio che leggere quello che ci scrivono, insistono molto su questo dato del rapporto fra immigrati e nativi, chiamiamoli così, questa sensazione di insicurezza crescente. Ma insomma, mi pare che un minimo di elaborazione del pensiero l'abbiamo provato a fare nella prima mezz'ora. 335-699-2949 per i vostri sms, 335-699-2639 per i vostri whatsapp. Tra l'altro Angelo da Macerata ci scrive una cosa e tra poco leggerò, ma volevo sentire Marco, anche perché ci chiama di Igea Marina e qui c'è il suo sindaco. Marco, buongiorno.
Buongiorno, no, guardi, prego. Io non sono di Igea Marina, però ho fatto le vacanze di Igea Marina. Ah. Allora, posso dire tranquillamente che una mattina ho assistito a uno schifo, vedere un poliziotto in borghese arrestare, portare via, fermare, non lo so, un senegalese che vendeva tre aquiloni. Allora io mi sono permesso di dirgli due paroline a questo, visto considerato che io le pago lo stipendio. Mi piacerebbe che restassi i ladri veri, non la gente che cerca di guadagnarsi da vivere. Grazie.
Ceccarelli, sindaco di Igea Marina.
Intanto non è chi vende l'aquilone il problema, è probabilmente anche tutto ciò che gira a chi prepara la vendita dell'aquilone. Quindi il contrasto alla microcriminalità permette di far sì che la grande criminalità non trovi il posto libero su cui operare, e il fatto che si interviene sulla spiaggia è anche perché è una garanzia corretta del
perché voi sulle spiagge impedite che si vendano oggetti.
Certo, in maniera...
anche lei sindaco
assolutamente è un nucleo dedicato,
cioè impedite alle persone,
siamo presenti costantemente al fine di evitare che vi siano proprio venditori abusivi, e per fortuna il presidio del territorio funziona molto molto bene.
Vorrei ricordare vice ministro pubblico, signore in borghese era un poliziotto. E questo testimonia il controllo del territorio, perché quell'intervento si sarebbe potuto verificare anche in presenza di un borseggiatore, di un delinquente, di uno che pronunciasse un atteggiamento grave per la sicurezza dei cittadini.
Però pubblico, per una parte dei cittadini è inutile fingere non sia così, quel senegalese è comunque una persona che cerca di campare.
Ecco, ma guardi, noi dobbiamo mettere ordine nei nostri sentimenti, portarli a razionalità, perché non possiamo oscillare tra il massimo della generosità e dell'apertura e il massimo della chiusura, dell'intolleranza e dell'egoismo. Dobbiamo saper trovare la giusta misura. Quando avremo fatto questo e quando avremo definito anche i moduli giusti, il cittadino senegalese potrà vendere gli aquiloni. Se vende gli aquiloni, se fa altro, noi dobbiamo continuare ad impedirlo.
Filippo Bubbico è vice ministro dell'Interno, Renata Tosi e Enzo Ceccarelli sono due sindaci espressioni di maggioranza di centrodestra. Questo significa poco nel rapporto di immigrazione, ma dico questo perché sto andando da Paolo Dosi, che è invece sindaco di Piacenza e espressione del centrosinistra, e se non ricordo male da un vecchio festival della carità lei è cattolico.
Sì.
Ecco, questa piccola storia che l'ascoltatore ci ha raccontato mette in crisi anche in parte una coscienza cattolica, perché Papa Francesco richiama il Vangelo e dice: ero forestiero e mi avete accolto. È un modo di accogliere.
Sì, sì, ma esiste però anche tutto un percorso educativo, pedagogico, normativo, legale, che deve essere razionalmente impostato. Anche noi abbiamo a che fare non con i venditori sulle spiagge, ma ad esempio con i posteggiatori abusivi o con alcuni mendicanti molesti, per i quali abbiamo verificato che l'esercizio della questua nasconde altre attività. Per cui è molto difficile oggi distinguere i poveri veri, se vogliamo definirli così, da quelli che invece sono vittime o complici di organizzazioni molto complesse. Occorre usare molto buon senso e cercare di coniugare, e risulta sempre più difficile, il rispetto della dignità delle persone con l'esercizio dell'applicazione delle norme. E questo, che si sia cattolici o no, è un esercizio che soprattutto i sindaci e gli amministratori sono chiamati a svolgere quotidianamente.
Io vi leggo, senza beneficio di inventario, davvero come arrivano, Vice Ministro Bubbico, perché sono anche interessanti poi degli stati d'animo del nostro paese. È vero, ci scrive un ascoltatore, che la sensibilità verso la sicurezza è aumentata. Vorrei però far notare la scarsissima presenza territoriale di vigili e forze dell'ordine. Ci sono, andate a Milano Centro, dove abito io, attraversatelo, e delle volte non vedo né un vigile né un poliziotto che controlli nulla. A mio avviso noi cittadini, ci scrive Fernando, non comprendiamo il vostro insistere su accoglienza a tutti. Non è possibile, non vi rendete conto che la nostra soglia di sopportazione si è abbassata? E poi ancora, l'Italia ha assolutamente bisogno di sicurezza e certezza delle pene. Siamo la latrina d'Europa, siamo l'unico paese al mondo che non difende i propri confini e privilegia gli stranieri, e via dicendo. E Pippo da Torino, città devastata da degrado e abbandono. Altro messaggio di Vittorio: io ho comprato un mezzo tecnico di difesa, se qualcuno entra in casa mia non avrei dubbi, lo ammazzo. E potrei andare avanti, Vice Ministro Bubbico.
Ma abbiamo detto che questi problemi esistono, c'è questa percezione di insicurezza che è abbastanza diffusa. Ma noi dobbiamo affrontare i temi con razionalità e soprattutto non confondendo le questioni. Abbiamo sicuramente l'esigenza di rendere più evidente la presenza dello Stato, delle forze di polizia, dello Stato,
più personale.
Abbiamo sicuramente necessità di incrementare le forze di polizia, e lo stiamo facendo in ragione proporzionale alle risorse che si rendono disponibili. Ma dobbiamo essere anche disposti ad accettare un processo di riorganizzazione dei servizi pubblici e delle funzioni che lo Stato deve esercitare per garantire la sicurezza. Noi abbiamo grandi difficoltà quando procediamo alla riorganizzazione dei presidi territoriali. Mantenere aperto un commissariato, una stazione dei carabinieri, significa impegnare 6 uomini solo per mantenere aperta, anche in una realtà remota, magari a distanza di 3 chilometri da un altro centro nel quale garantiamo un'identica presenza. 6 uomini solo per tenere aperta la stazione dei carabinieri, il commissariato di pubblica sicurezza. Noi oggi dobbiamo usare a pieno le nuove tecnologie e dobbiamo mettere in campo nuovi processi organizzativi, perché l'efficacia del servizio possa risultare più significativa. Quindi abbiamo bisogno di più uomini, ma dobbiamo impiegare meglio gli uomini che già abbiamo.
Io tra poco le farò una domanda sul disegno di legge sulla sicurezza urbana che aveva promesso il ministro dell'Interno Alfano. Prima però vedo che c'è un'ascoltatrice della provincia di Piacenza, Rosa, quindi immagino il sindaco Dosi possa rispondere. Rosa, buongiorno, benvenuta. Rosa, ci sente?
Sì, vi sento benissimo. Mi
Vada
sentite
pure.
Voi?
Sì, la sentiamo bene anche lei, anche noi.
Bene. Vada. Io sono, faccio parte di un comitato di controllo di sicurezza di quartiere che si sono costituiti numerosi qui da noi in tutti i paesi, e posso portare questa mia esperienza in quanto la ritengo utile e intelligente. Al di là del fatto che il comitato di controllo di quartiere compatta le persone fra di loro, perché si cominciano a controllare vicendevolmente le case, le strade, eccetera, abbiamo già prodotto dei risultati, perché ci sono i cittadini attenti a quello che succede intorno a casa loro e comunicano a noi, che siamo coordinatori di gruppi di cittadini, che cosa sta avvenendo, e quindi si parte una rete di richiesta di attenzione, per cui vengono monitorate auto sospette, persone che vanno porta a porta, eccetera, con la nostra polizia municipale, che con un'efficienza straordinaria si precipita sul posto ogni volta che c'è una segnalazione da prendere in considerazione, e ritengo che sia un'ottima cosa.
Guardi Rosa, il suo intervento è di grandissimo interesse, se posso aggiungere la mia considerazione.
Grazie.
Chiedo a Paolo Dosi però, che segno è di partecipazione? È un segno positivo? È una ronda padana? Che cos'è? Dosi.
No, è positivo perché è nato bene, nel senso che in provincia, adesso la signora credo che telefoni dalla provincia, perché in alcuni paesi della provincia si sono diffusi questi comitati e noi francamente li abbiamo ereditati e copiati anche in città. Ci sono 5-6 comitati che stanno partendo.
Non abbiamo, è un segno di debolezza dello Stato, questo poi lo chiederò anche.
Abbiamo sottoscritto però, abbiamo sottoscritto un protocollo in prefettura, tutti i comuni, con un regolamento che norma la costituzione e lo sviluppo di questi comitati, che non hanno nulla a che fare con le ronde, perché le persone evidentemente non devono compromettere la propria incolumità per svolgere questo tipo di attività. È utile,
segnalano
hanno i numeri di riferimento, ma soprattutto noi li incoraggiamo anche a mettersi insieme, a riprendere quella vicinanza che una volta era naturale all'interno dei cortili, dei quartieri, dare un'occhiata all'altro semplicemente per anche è un'occasione per conoscersi di più. Noi collaboriamo nel, ad esempio, offrirci per organizzare feste di quartiere, momenti in cui la gente possa ritornare in strada, perché gli spazi lasciati vuoti dalle persone e dalle famiglie che si isolano all'interno della propria abitazione inevitabilmente vengono occupati, e se vengono occupati spesso vengono occupati in modo improprio o sgradito. Allora le persone diventano protagoniste positivamente nel recupero di un'appropriazione positiva della città.
Renata Tosi faceva grandi segni di assenso, sindaca di Riccione. Tosi.
Esattamente, il senso della comunità che negli ultimi anni è venuto un po' a mancare, che abbiamo veramente il compito come amministratori, il vero compito, di rigenerare, perché questo sano controllo, poi neanche vivere i momenti insieme, permette appunto a noi anche di essere più puntuali e precisi, perché per quanto possano essere incrementate e debbano essere incrementate le forze dell'ordine, non saremo mai puntuali ad ogni angolo.
Questo è un'osservazione che vorrei girare anche a Enzo Ceccarelli, ma poi a Bubico gli devo chiedere invece che cosa accade nel città del sud, perché poi il sud che è ben conosciuto da Bubico, ma insomma Ceccarelli, anche voi a Gia Marina fate esperienze di questo genere, di costruzione di comunità?
Ma sicuramente sia attraverso i piccoli quartieri che si animano, attraverso un lavoro proficuo che assieme alla prefettura e forze dell'ordine è anche quello della segnalazione di chi arriva perché rileva un'azienda, rileva un albergo.
Questo è il vero nodo, quando arriva l'ondranghetista e rileva l'azienda.
Questo noi abbiamo fatto un lavoro incrociato con i dati che abbiamo nell'amministrazione pubblica, ma assieme anche alle associazioni di categoria, per monitorare l'arrivo, il cambio di proprietà di un albergo,
diciamo,
di una pizzeria.
Che interviene. Sempre, purtroppo le cose vanno così, perché in molte circostanze il livello di attenzione è calato molto e si sono determinate anche delle complicità con il tessuto economico, cioè? E produttivo locale, nel senso di acquiescenza, di ricerca di convenienze, e quindi attraverso questo modo si favorisce l'inserimento delle organizzazioni criminali, dell'andrangheta in modo particolare.
Ne approfitto, Bubico, per fare una domanda. Quelli che sembrerebbero modelli virtuosi del centro-nord che stiamo ascoltando qui in diretta da Riccione potrebbero trovare esperienze simili ma viziose nel sud. Non voglio offendere nessuno ovviamente, ma quando si scopre ci sono alcune città come Palermo, tra l'altro noi stiamo cercando il sindaco Luca Orlando, se lo troviamo ve lo facciamo ascoltare ovviamente, in cui i crimini sono molto bassi, c'è il rischio che quel controllo del territorio che non fa lo Stato venga fatto la criminalità organizzata.
Allora guardi, noi ci troviamo esattamente di fronte a questo, il controllo sociale che può esprimere una dimensione virtuosa, che è esattamente quella che abbiamo ascoltato, che mette in evidenza la ricchezza dei beni relazionali, del senso di comunità, di condivisione, e che segnala in tutta grandezza il senso della cittadinanza, che è fatto di diritti ma anche di doveri. Noi spesso diciamo tutti dobbiamo fare bene la nostra parte, lo Stato, le regioni, i comuni, i cittadini, che devono essere protagonisti. Il controllo sociale può significare anche altra cosa, può significare anche il dominio. E alcune organizzazioni criminali, in modo particolare l'andrangheta e la mafia, vivono, traggono la propria forza dal controllo sociale, dal dominio del territorio.
E sono riconosciuti come potere.
È lì che noi dobbiamo sconfiggere la criminalità organizzata. E c'è un dato che apparentemente è inspiegabile. L'andrangheta organizza e gestisce traffici internazionali, muove
quantità di soldi, no? Di grandissima, guardi, rilevanza.
Per chi si sia collegato adesso, proprio qui a Riccione hanno appena, sono notizia sulla prima pagina dei giornali, sequestrato due bar del centro di Riccione che erano dell'Andrangheta.
E dicevo, fa tutto questo, ma poi ha interesse a controllare l'affidamento di del servizio di manutenzione del verde pubblico in un comune di 700 abitanti, proprio per esercitare il controllo del territorio. E qui si pone un problema: noi dobbiamo rendere più robuste le funzioni istituzionali pubbliche. Non è vero che i comuni bruciano risorse, i comuni devono essere in grado di allocare correttamente le risorse
però
pubbliche,
il vostro governo taglia soldi ai comuni
e garantire diritti. E questi tagli servono a far emergere un diverso profilo della spesa pubblica, perché noi dobbiamo accedere ad una nuova stagione, ad una nuova fase nella quale tutti gli sprechi devono essere eliminati. Però mi faccia dire una cosa su Palermo. Io ho un'esperienza diversa, io vedo una città diversa rispetto agli stereotipi. A Palermo i fenomeni di estorsione, di racket, di condizionamento sono ridotti significativamente, e non perché
il controllo mafioso,
vengono effettuate meno denunce, ma perché c'è un nuovo protagonismo da parte dei soggetti locali, da parte dei cittadini, parte degli imprenditori. È un'esperienza che sta crescendo, ma noi dobbiamo rendere evidente questo sforzo.
Cerchiamo di essere il più sinceri possibile, questo davvero vado con da Ceccarelli, Dosi e Tosi. I tagli dello Stato centrale ai comuni significano anche più insicurezza o non c'entra nulla, Ceccarelli?
Ma sicuramente incidono, perché il taglio lineare non aiuta sicuramente le amministrazioni che hanno tentato nel tempo di risparmiare o monitorare e poi spendere come si deve. Quindi quello che noi chiediamo come amministrazioni pubbliche è quello di dire: diamo un'occhiata dove tagliamo, in modo che tutti possano fare il meglio, sapendo di quello che poi può essere invece il finale della partita, perché l'amministrazione pubblica fino all'ultimo non riesce a fare bilancio, quindi a maggior ragione poi interviene. Come una cosa importante, come abbiamo sentito, far vivere la città, le sue periferie, togliere il degrado, vuol dire non dare,
senza soldi questo non riesce,
non si fa, e non dare in mano alla malavita questi angoli di città. Farli vivere vuol dire momento culturale, eventi, vuol dire parlare con i ragazzi a scuola, parlare con le categorie economiche, prevenire come amministrazione pubblica è quello che possiamo fare, perché poi il controllo del territorio deve
fare. Se questo è puro buonsenso, peraltro, no?
I tagli sarebbero andrebbero bene nel momento in cui però fossero equi e differenziati, perché a volte i comuni virtuosi, noi ci riteniamo tra quelli,
anche per la legge,
vengono penalizzati. No, solo una cosa invece volevo sottolineare.
È perfettamente vero, ed è quello che occorre fare, certo, perché noi abbiamo alle spalle una lunga stagione di tagli lineari, non dimentichiamolo.
Infatti.
Ora dobbiamo agire invece in maniera mirata, in maniera chirurgica, perché gli sprechi possano essere eliminati e sostenute invece le attività utili che generano servizi e offrono opportunità,
certo,
alle comunità.
Noi abbiamo ricevuto una segnalazione da parte della Corte dei Conti perché avevamo speso 70 euro per due mazzi di fiori non giustificati, quindi
a Piacenza.
Allora, no, invece volevo sottolineare questo: Forum Italiano della Sicurezza Urbana, da anni insistiamo sulla sicurezza integrata, la sicurezza si costruisce anche con buone pratiche urbanistiche, curando il decoro delle città, facendo delle politiche culturali che siano di coinvolgimento per i cittadini, promuovendo la società, associazionismo, non solo quello sociale ma anche quello sportivo e culturale. L'integrazione delle politiche di una città genera sicurezza.
Lei ne è il presidente. L'Italia è molto diversa fra nord, centro e sud da questo punto di vista.
Inevitabilmente.
Cioè?
No, indubbiamente noi diciamo che teoricamente le città del nord vivono una situazione di privilegio. È difficile poter uniformare un territorio che è cresciuto negli anni, negli ultimi due secoli in particolare, in modo molto diverso. Però alcune politiche possono essere mutuate, e comunque abbiamo la possibilità finalmente, attraverso diversi organismi, dall'ANCI al FISU, alle diverse associazioni tra i sindaci e tra i comuni, di avere dei momenti di confronto che ci aiutano per cercare di reagire al meglio, anche in modo molto creativo, perché vedo che il sindaco De Magistris a Napoli ha messo in campo alcune politiche, soprattutto di recupero di contenitori abbandonati, dal mio punto di vista molto creative e interessanti. Dobbiamo lasciare spazio anche ai singoli territori che, avendo caratteristiche specifiche, mettono in campo delle risposte.
Senta, che cosa le dicono in particolare i sindaci del sud?
evidentemente si trovano in una situazione di difficoltà, hanno ereditato indebitamenti molto forti, è difficile potersi imporre a un potere alternativo che in molti casi è quello, diciamo genericamente, delle mafie. La presenza dello Stato a volte è testimoniata da sindaci estremamente coraggiosi, ma anche spesso isolati. La cultura che si è sviluppata in alcuni territori non aiuta gli amministratori locali virtuosi a far crescere politiche virtuose. È un lavoro senz'altro enorme.
Pensiamo ai commissariamenti, pensiamo a quello che è successo a Roma, certo. Ieri ci siamo occupati di Roma. Delfo dalla provincia di Lecco, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Sì, io volevo dire una cosa molto semplice, che vorrei sottolineare che la percezione delle persone, di noi tutti, e il dato statistico sono due fenomeni molto diversi e vanno messi su piani diversi, possono muoversi in direzioni anche opposte, quindi possono non avere relazione l'uno con l'altro. Il dato statistico può diminuire e la percezione della popolazione può invece andare...
Cioè è normale risposta. Quello che accade e di cui abbiamo dato conto stamane, ci sta dicendo, cioè può succedere?
Può succedere che la percezione della popolazione è molto più influenzata dalla pressione mediatica che non dal dato statistico, che spesso non si conosce nemmeno.
Spesso non si conosce, in realtà i media danno anche conto del dato statistico, però sembra cadere nel vuoto, pubblico, questo
sì,
è il punto.
Ma quello che volevo sottolineare è che se c'è una pressione che porta l'attenzione della popolazione a guardare sempre l'immigrato come colui che delinque, prima o poi la percezione va in questa direzione, anche se il dato statistico va in direzione opposta.
Questo è anche molto interessante quello che ci ha detto Delfo, perché chiama in causa le responsabilità del giornalismo, tema che occuperà la terza parte di Radio Anch'io stamane, subito dopo le 9:30, il GR delle 9:30, tra pochissimo qui con altri ospiti in diretta da Riccione. C'è un'ultima domanda che vorrei fare però al Vice Ministro Bubico, che riguarda questo famoso disegno di legge sulla sicurezza urbana tanto annunciato da Alfano. Che fine ha fatto e che cosa c'è dentro di importante?
Guardi, noi siamo addirittura all'arrivo, nel senso che il Consiglio dei Ministri potrebbe in una delle prossime sedute approvare il disegno di legge che appartiene alla consapevolezza, al lavoro fatto insieme ai comuni, insieme all'ANCI, ereditando anche un prezioso lavoro fatto nella precedente legislatura attraverso il disegno di legge Barbolini e Saia.
Che c'ha di succoso dentro?
C'ha esattamente i concetti che ora indicava il sindaco Dosi. Noi tra le finalità diciamo che la sicurezza urbana viene realizzata attraverso la garanzia del benessere della comunità di riferimento e agendo perché si determini la crescita del capitale sociale. Cos'è il capitale sociale? Sono tutti quei beni di natura relazionale, di natura immateriale, di reputazione, di condivisione che rendono una comunità significativa e la mettono in grado di pensare al proprio futuro in maniera condivisa, facendo emergere i fattori di qualità, di socialità, di condivisione e di benessere. Appunto.
Filippo Bubico, viceministro dell'Interno, nel frattempo stavano arrivando messaggi e mail su Dublino, sulla fine del Trattato di Dublino e quindi su quello che cambierà sul fronte dell'accoglienza in Italia, tutti i temi di cui ci occuperemo ovviamente a Radio Anch'io, ma tutte le trasmissioni di Radio 1 lo faranno. Grazie per essere venuto qui con noi in diretta a Radio Anch'io, così come ringraziamo la padrona di casa, Renata Tosi, sindaco di Riccione, Paolo Dosi, il sindaco di Piacenza, e Enzo Ceccarelli, il sindaco di Bellaria. Grazie davvero a tutti. Noi tra poco parleremo di giornalismo, perché parlare di giornalismo vuol dire anche parlare del modo in cui le cose vengono scoperte, raccontate, in cui viene smascherato anche il potere. Ci risentiamo davvero tra pochissimi minuti. Adesso le ultime notizie con il GR delle 9:30, poi di nuovo assieme qui in diretta da Riccione.